Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Ciao fratelli, vi abbraccio, buonasera a tutti, benvenuti a Radio Blast. Ciao Giuseppe.
Ciao Angela, ti benedica, hai preparato tutto?
Spero di sì, non lo so, qui non si sa mai perché le cose cambiano sempre, però...
Dobbiamo continuare che siamo nel mezzo, abbiamo l'aratro nel mezzo del campo, siamo nel mezzo di un messaggio, giusto?
Sì, stavamo studiando giorni fa riguardo alla salvezza, si può perdere o non si può perdere? Abbiamo già parlato della confusione che c'è nel mondo cristiano tra le chiese, chi dice che si perde, chi dice che non si perde, chi dice che sì, la salvezza, chi dice che non saprai mai se sei salvato o no.
Poi ci butta sono una moneta, testo croce.
Ci sono predicatori come per esempio John Bevere, che abbiamo già citato
diverse
volte.
Che è molto
volte.
In gamba, tanto di cappello, però sai, tutti sbagliamo e anche lui.
Lui dice che la salvezza si può perdere.
Ah.
E siamo rimasti al soggetto dei libri, il libro della vita e il libro dell'agnello.
Che lui mette insieme.
Che lui dice che sono solo uno.
No, questo la Bibbia non lo dice.
E allora possiamo studiare su questo, sui due libri e la differenza tra di loro e magari possiamo anche scoprire in quale libro siamo noi.
Dio ci aiuti, Beh, sai, non è difficile, basta che guarda i frutti. Basta guardare Gesù e i frutti li riconoscerete.
Amen, sì.
E quando Pietro ha rinnegato Gesù, i frutti hanno mostrato che lui si è pentito sul serio. I frutti di Giuda, che anche lui ha rinnegato di brutto, e si è pentito anche Giuda, tutto. Però i frutti hanno dimostrato che il pentimento di Pietro l'ha portato a portare frutti in Cristo, il pentimento di Giuda l'ha portato a buttare una corda su un albero. Mm-hmm. Ci siamo?
Sì.
Quindi qui abbiamo due frutti, i frutti di Pietro e i frutti di Giuda. Cioè, ci sono famiglie oggi cristiane, tutte e due vanno in chiesa, marito e moglie vanno in chiesa, allora, però si odiano, però si disprezzano, però non hanno rapporti intimi, crudeltà, cattiveria. Sì, questi qui saranno cristiani, ma gli aspetta un'eternità di tristezza, li aspetta a uno dei due o tutti e due, attenzione.
Abbiamo già studiato diverse scritture che mostrano che ci sono due libri, non uno, libro della vita e il libro dell'agnello. E possiamo studiare altre scritture sul soggetto?
Va bene, innanzitutto ci sono due libri appunto, quello della vita e quello della vita dell'agnello, separati, sempre separati. E ci sono anche due giudizi, ci sono quelli che vengono giudicati, cioè quelli del libro della vita, da dove si può essere cancellati, Apocalisse 3:5. E c'è un giudizio per quello. E c'è il giudizio del libro dell'agnello, il libro dell'agnello che non può essere cancellato perché è protetto da Gesù, salvezza per grazia.
Cancellato significa che va all'inferno?
Sì.
Cioè, dal libro della vita può essere cancellato?
Sì, andiamo al libro, il libro della vita cancellabile.
Sì.
Dipende dalle opere. Allora, secondo Apocalisse 20, dall'11 al 15, leggi qualche stralcio. Leggi, guidata dallo Spirito, leggi.
Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. Vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto un altro libro che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere.
Quindi dice giudicati secondo le opere.
Sì.
Attenzione, quindi se tu confronti con Efesini 2:8-9, Tito 3:5, che quelli che credono veramente in Gesù e che sono veramente nati di nuovo, non sono giudicati per le opere, ma per il sangue di Gesù,
sì. Sì,
per
sì.
La grazia di Gesù, perché sono nati di nuovo. Quelli che sono sul libro della vita, invece, non sono realmente nati di nuovo.
Mm-hmm.
È una finta, come quello che fa finta di pregare in lingue. È come la Chiesa Cattolica fa finta di essere l'unica Chiesa, la Chiesa Protestante sono loro gli unici. È un manicomio, tutti credono di essere Napoleone.
Ma possono essere anche atei questi?
Beh, nelle chiese di solito sono, diciamo, fake, fanno finta. È come quella che fa finta di pregare in lingue.
Mm-hmm.
È come quella che prega il rosario cattolico ma sta pensando come fare soldi.
Sì, ma nel libro della vita non sono solo cristiani che vanno nelle chiese. falsi, sono anche atei, no? Agnostici.
Il libro della vita ci sono, c'è anche gente nel mondo che è brava gente, cerca di fare il bene.
Sì, sì, sì.
Perché anche gli atei c'è brava gente.
Sì.
E ci sono satanisti che escono dal satanismo e diventano normali, diventano anche cristiani. Però attenzione, ci sono due scalini. Uno, il libro della vita, poi c'è un altro, il libro della vita dell'agnello.
E poi c'è il verso 15 che dice: se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Apocalisse 20 da 11 a 15.
Questi sono quelli che vengono cancellati. Leggi Apocalisse 3, 5, dove parla che chi non vince, chi non vince il diavolo, chi non vince l'incredulità, chi non vince l'ipocrisia, chi non vince la falsa religione, insomma chi non vince qualcosa che ti blocca dall'entrare nel libro dell'agnello, chi non vince viene cancellato e gettato nel lago di fuoco. Lo leggiamo?
Sì. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Apocalisse 3,5.
Ecco, praticamente più o meno tutte le chiese che conoscono la Bibbia un pochino sono d'accordo che dal libro dell'agnello non può essere cancellato. Però questi qui vengono cancellati. Questo dimostra che è un altro libro che non è il libro dell'agnello. Il libro della vita non è, quindi vivia qua, tanto rispetto per lui, un insegnante eccellente, io posso imparare molto da lui, però qui lui sbaglia di grosso. Lui sta mettendo, sì, fa un sandwich, ci mette insieme il libro della vita, il libro dell'agnello, fa un po' il pettone. E scusi, i giudizi sono due, andiamo ai due giudizi.
Sì.
Allora, questo
qui abbiamo visto uno.
Sì, ma questo vai a Apocalisse 20, guarda. E questo secondo giudizio avviene quando? Verso 7. Capitolo 20, verso 7.
Quando i 1000 anni saranno trascorsi.
Ecco, lì parla. Ecco, dice trascorsi.
Sì.
Salta all'11.
Vidi un grande trono bianco.
Ecco, quindi dopo 1000 anni c'è il trono bianco. Quindi il trono bianco che sarebbe del libro della vita. Quindi avviene dopo i 1000 anni.
Giusto,
e questo
sì,
dobbiamo capirlo, se no okay, non ci capiamo qua.
Quindi quelli che sono scritti nel libro della vita saranno giudicati al trono bianco dopo il millennio.
Esatto. Il giudizio del libro dell'agnello, diciamo, è il giudizio di Cristo, ma non solo di Cristo, cioè Cristo opera attraverso di cosa? Attraverso il suo corpo, la sua Chiesa. E qui vediamo che Cristo giudica i santi attraverso il corpo della sua Chiesa. Facciamo un salto indietro prima del millennio. Prima del millennio.
Sì.
Va bene. E andiamo a Apocalisse 20, verso 4.
20, verso 4.
Attenzione a questo giudizio. Che poi, non è dopo millennio, è prima.
Poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Apocalisse 20, verso 4.
Amen.
Cioè, questo è prima dei 1000 anni e vediamo i santi che risuscitano e che loro vengono giudicati e poi regnano con Cristo.
Esatto, e questo lo vediamo anche nel Vecchio Testamento, il giudizio dei santi, che Cristo giudica attraverso i santi.
Ah sì?
Sì, Daniele 7 puoi andare.
Ah, Daniele. Sì?
22.
Allora il potere di giudicare fu dato ai santi dell'Altissimo, e venne il tempo che i santi ebbero il regno. Daniele 7, 22.
Capito? Quindi ha letto prima Apocalisse 20, verso 4, che i santi regnarono. Mm-hmm. Ma questo era profetizzato già in Daniele 7, che dice così, che il potere di giudicare fu dato ai santi dell'Altissimo.
Sì.
E venne il tempo che i santi ebbero il regno. Questo è il millennio. Guarda, vai avanti 5 scritture, guarda, 27.
Daniele 7, 27. Allora il regno, il potere e la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Il suo regno è un regno eterno e tutte le potenze lo serviranno e gli ubbidiranno. Daniele 7,27.
Ecco, il potere di giudicare fu dato ai santi dell'Altissimo, cioè quelli di noi che saranno fedeli. Dio ci aiuti. Non è che vogliamo giudicare, no, vogliamo essere la sposa di Cristo. Giudicare o non giudicare, quelli sono affari di Dio, però è scritto che Dio giudicherà attraverso i suoi santi.
E questi,
già nel Vecchio Testamento, attenzione.
Questi che sono giudicati al giudizio prima del millennio.
Del millennio, il giudizio dei santi.
Sono quelli scritti nel libro dell'Agnello?
Eh no, no, anche, ma non. Io, quelli scritti nel libro dell'Agnello, la sposa di Cristo, si assiederanno a giudicare. Se tu guarda, metti un'altra scrittura qui, Matteo 19, 28.
Matteo 19, 28. E Gesù disse loro, io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Matteo 19, 28.
Ecco, anche Matteo 20, anche Luca 22 puoi andare, perché qui vediamo che quelli che seguono Gesù adesso, che ha dato tutto il cuore a Gesù, e da tutto il cuore viene dimostrato che c'è anche la tua casa, le tue ricchezze, mm-hmm, e tutto quanto, no? Per questo Gesù dice, ma Luca 14, 33, che non abbandona ogni cosa che hanno, può essere mio discepolo. Ecco, quelli che hanno fatto questo, e ce n'è qualcuno, speriamo di essere tra questi, Dio gli darà un regno. Ognuno che abbandona le cose che c'è in questo mondo, che siano ricchezze, che siano quattro stracci, riceverà un regno. Hai trovato Luca 22 al 30?
Affinché mangiate e beviate...
No, no, scusami, è meglio che attacchi prima. Deve essere il 29 che cerco.
Io dispongo che vi sia
no,
dato...
No, no, ho sbagliato ancora. vai ancora indietro, 28.
Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove... E io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno, e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Luca 22, versi 28 a 30.
Ecco, torniamo a Apocalisse 20. Allora qui vediamo che Gesù promette un regno, a tutti quelli che danno tutto il cuore a Gesù, ma tutto però, capito? Da il... Questa è la sposa di Cristo.
La
sposa di Cristo non comincia in cielo. La sposa di Cristo non comincia in Apocalisse 19, verso 7. Non comincia lì. La sposa di Cristo non comincia alla celebrazione del matrimonio con l'agnello. Comincia adesso. Infatti là non comincerà nessuno. Non vai in cielo a cercare olio per riempire la lampada. L'unico posto per riempire, per mettere l'olio nella lampada, Matteo 25, 1, e adesso qui, adesso, adesso. Non domani, che non viene mai. Non vado avanti a scaldare la panca in chiesa altri 20 anni, e quando mi sono goduto la vita, Vangelo di prosperità e la super grazia, eccetera, e allora quando c'ho un piede nella fossa, l'altra nella buccia di banana, allora io sarò un discepolo. No, caro, non è così. Devi dare la vita a Gesù quando c'è una scelta, quando c'è qualcosa da abbandonare, quando hai un Isacco da mettere sull'altare, non quando c'è solo immondizia, non solamente quando arrivi a un vecchiotto che se è solo buono di essere messo in barella e portato al cimitero, e adesso io faccio il discepolo. No, potrai salvarti se sei sincero. E molti che arrivano a tarda età e decidono di darsi a Gesù, niente di male, tutto bene, ma guai a quelli di noi che quando sono giovani, quando possono fare qualcosa per Gesù, dicono dopo, dopo, dopo. Questo sto cercando di dire. E allora adesso comincia la sposa di Cristo, non domani.
You know, I was just thinking of something. Would you mind reading Revelation 20, verse 4 until 6, including 6?
Paul mi chiede di leggere Apocalisse 20, da 4 a 6, che dice... Poi vidi dei troni, a quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni.
So here we see the judgment of the Christians, the judgment seat of Christ.
Qui vediamo il giudizio dei cristiani, il tribunale
giudizio
di Cristo.
Il tribunale di Cristo.
He calls it a judgment.
E qui Giovanni lo chiama un giudizio.
And then look what verse 5 says.
Poi leggiamo versetto 5. Gli altri morti non tornarono in vita prima che 1000 anni fossero trascorsi. Questa è la prima risurrezione. Apocalisse 20, verso 5.
So, that shows that there are many other that don't live yet. They do not resurrect yet, but the Christians have resurrected and they're already judged.
Questo mostra che abbiamo visto i cristiani che sono risorti, sono già stati giudicati, e ci sono gli altri morti che ancora non sono tornati in vita.
So they already judged before the white throne judgment.
Exactly, yes. And then if you continue reading in chapter 20, starting in verse 11, the white throne judgment starts.
E poi continua a leggere lo stesso capitolo, verso 11, inizia l'altro giudizio degli altri morti che abbiamo visto nel verso 5, il trono bianco.
This is a very plain and obvious passage that shows two separate judgments for two different groups.
Questo è un passaggio molto chiaro dove fa la separazione tra i due giudizi e due gruppi di persone che sono giudicate.
Wow, perfetto. Grazie, Paul. Dio benedico, questo è mio figlio, 20 anni, è già un piccolo insegnante biblico. Grazie al tuo aiuto, ti benedica. Grazie Gesù, è bello quando i figli crescono e cominciano a insegnarti. Grazie Signore, i figli insegnano un sacco di cose.
Sì.
Ci insegna ad essere anche padri migliori, ma anche lui ha un insight per capire il significato della scrittura. Allora Angelina, dov'è che eravamo?
Allora, il giudizio dei cristiani, della sposa di Cristo, che è prima del millennio, abbiamo visto, quando è prima del millennio?
E dunque, la cronologia abbiamo già spiegato nel corso biblico profetico, che chi vuole può richiederlo, è gratis.
Sì, ma voglio sapere, io appena muoio, vengo giudicata, vado al giudizio o cosa succede?
Beh, sai, c'è la tribolazione, no? Poi c'è, dopo la tribolazione c'è il rapimento, Matteo 24, 29, c'è il rapimento. Non fatevi imbrogliare da falsi insegnamenti. Dopo la tribolazione, Matteo 24, 29, c'è il rapimento. Allora, mentre i rapiti vanno in cielo, dove c'è il matrimonio con Cristo, che dura 30 giorni, questo abbiamo spiegato in dettaglio, adesso vado veloce. Sulla terra c'è 30 giorni di inferno, cioè l'ira di Dio.
Sì.
Tribolazione non è l'ira di Dio, è dopo la tribolazione che comincia l'ira di Dio. Tribolazione è l'ira del diavolo, come dice Apocalisse 12, il diavolo viene con grande ira. E allora c'è il matrimonio di Cristo in cielo, e dopo la fine dei 30 giorni di matrimonio con Cristo, la Chiesa monta sui cavalli bianchi, dice, e vediamo in Apocalisse 19:11 che Gesù guida la Chiesa a distruggere l'anticristo, e quella si chiama Armageddon, Apocalisse 19:11. E dopo Armageddon, va bene, comincia il millennio. Ora, in Apocalisse 20, verso 4, c'è il giudizio dei santi.
Sì.
Allora, i santi sono la sposa di Cristo.
E lì vengono giudicati in che senso? Condannati o premiati? O cosa succede?
Ma più che di condanna, è un giudizio dove chi riceve le corone per la fedeltà, come Filadelfia, Apocalisse 3, 7, e chi invece viene, cristiani che si sono vergognati di portare Cristo agli altri, cristiani che si sono vergognati di Cristo in questo mondo, vengono vomitati, Apocalisse 3, verso 14. Quindi è una bugia del diavolo che tutti i cristiani sono tutti uguali, come un socialismo, un comunismo, uno leninismo, sono bugie del diavolo, non ci credete. I cristiani in cielo non saranno tutti uguali, ci saranno differenze, angeli, arcangeli, santi, c'è San Pietro, San Paolo, poi ci saranno quelli che sono vergognati di Gesù, ci saranno un sacco di livelli, lo vediamo in Daniele 12, 2 e 3, e dappertutto nella Bibbia vediamo chi riceve i premi e chi riceve invece niente. Però non è di condanna nel senso che non vanno all'inferno.
Non vanno all'inferno.
Non vanno all'inferno, non c'è lago di fuoco, niente. È un giudizio dei santi, Apocalisse 20, verso 4, Secondo Corinzi 5:10, è un giudizio che vengono assegnate le corone. Le prime corone vanno alla sposa, che poi sono quelli che in Apocalisse 20, verso 4, dovranno giudicare tutti i cristiani, come anche abbiamo visto in Luca, cosa 22-28, che lì i santi, gli apostoli, la Chiesa fedele giudicherà gli altri.
Come lo sai che questo giudizio non è di condanna?
Allora, andiamo a Giovanni 5-24.
In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Giovanni 5:24.
Ecco, quella parola giudizio si può tradurre anche condanna. Va bene, quindi non sarà condannato. Ecco, adesso stesso capitolo, vai avanti, verso 27-28, verso lì. Tutti udranno la sua voce.
Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Giovanni 5, versi 28 e 29.
Quindi condanna. Ok, qui abbiamo i due giudizi.
Ah, sono
allora,
due diversi.
Al verso 24 sarebbe il tribunale di Cristo per la sposa. Capito? Quindi cioè non c'è condanna, non c'è giudizio, vengono passati dalla morte alla vita. Leggilo di nuovo.
Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Giovanni 5:24.
Ecco, quindi una volta che la sposa di Cristo, che non viene in giudizio, va direttamente da Cristo, riceve la corona, ecco che dopo loro si mettono, si assiedono come giudici, come Gesù ha detto in Matteo 19:28-29, lì che giudicheranno. Allora, in Apocalisse 20, verso 4, i santi giudicano. Chi sono i santi? La sposa di Cristo. Chi giudica? Giudicano i cristiani, tutti quelli che non sono sposa di Cristo. Infatti Gesù ha detto ai giudei, i vostri figli saranno i vostri giudici. Ci siamo fino a qui?
Sì, sì, sì.
Quindi è molto, molto profondo qui, c'è molto da studiare, da esaminare, i due giudizi e tutto.
Sì,
per questo
sì.
Abbiamo il corso biblico che potete richiedere, non si può spiegare tutto in quattro parole. Però nel nostro corso biblico insegniamo di scrittura in scrittura in scrittura, non da opinione, dai pentecostali ai battisti, ai cattolici, ai protestanti, no. Dobbiamo andare di scrittura in scrittura, se no ci perdiamo.
Sì, ma è abbastanza chiaro che ci sono due libri e ogni libro un giudizio diverso. Quello del trono bianco e quell'altro, come si chiama quell'altro dei cristiani?
E l'altro si chiama il tribunale di Cristo, che lo troviamo a Secondo Corinzi 5:10.
Secondo Corinzi 5:10, andiamo lì?
Sì.
Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Secondo Corinzi 5, verso 10.
Quindi i cristiani mezzi cuori, cristiani disubbidienti, cristiani che hanno sempre cercato di Vangelo di prosperità, grattarsi lo stomaco, ammassare soldi, eccetera, avranno una brutta sorpresa in cielo. Bruttissima sorpresa, perché l'esempio è Gesù, i discepoli, gli apostoli, non è i falsi predicatori di oggi che predicano solo di soldi, quelli sono del diavolo. Ci siamo? Il tribunale di Cristo lo troviamo anche in Daniele 12:2. Daniele 12:1, vediamo la tribolazione. Daniele 12:1. Alla fine della tribolazione, ecco che c'è il rapimento, e vediamo versetti 2 e 3.
Leggo.
Sì.
Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno.
Rapimento.
Gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia.
Ecco, gli altri non vengono neanche considerati vivi. Cioè la loro eternità sarà infamia, che si sono vergognati di evangelizzare di Gesù, di portare Gesù, di parlare del Signore, vergognati. E il Signore si vergognerà di loro per l'eternità. E questo già, non dico è meglio l'inferno, perché l'inferno tanto si muore, lì non soffre nessuno, in base alle scritture. Non dico è meglio l'inferno, ma insomma, quasi quasi ci si avvicina.
Questo mostra che se si vergognano per l'eternità, vuol dire che non vanno all'inferno e muoiono. Rimangono vivi per eternità?
No, perché la Bibbia dice chiaro, lago di fuoco. No, qui si vergogna. Ripeti due e vai anche fino al tre.
Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Daniele 12, versi 2 e 3.
Quindi la giustizia ovviamente è Cristo. Insegnare la giustizia vuol dire insegnare Cristo, insegnare la sua salvezza, il suo perdono, il suo amore, tutto, insegnare Cristo. Quindi un cristiano che tutta la vita non si organizza per insegnare Cristo, magari appartiene a una chiesa mezza addormentata, bene, deve organizzarsi a casa sua, e essere il piccolo pastore della sua casa, essere il piccolo leader. Il marito rappresenta Gesù, la moglie rappresenta la sposa di Cristo, i figli rappresentano i discepoli, e nella casa usarla come base, come trampolino, come stalla di Betlemme per i cervi e le pecorelle, e dare Gesù alle persone che vengono a casa. Se non vengono a casa, che nessuno vuol venire a casa tua, e attenzione anche a invitare chi inviti anche, e allora devi andare tu a cercarle come faceva Gesù, va bene? Siccome le pecore non andavano a casa di Gesù, Gesù andava dalle pecore. Ecco, il tribunale di Cristo lo vediamo in diverse parti della Bibbia. Lo vediamo in Daniele 7, l'abbiamo letto prima, negli spezzoni precedenti, nei video precedenti. E qui vediamo in Daniele 12, 2, 3, di nuovo il tribunale di Cristo. E qui vediamo in queste scritture, Daniele 12, 2, 3, vediamo la Laodicea. Vediamo la Filadelfia, vediamo la sposa di Cristo, vediamo i fedeli che vengono premiati, vediamo anche le bugie dei falsi predicatori di oggi, che in cielo c'è la super grazia per tutti. Questi sono il diavolo che manda questa gente, che praticamente mandano in cielo masse di cristiani che si aspettano solo benedizione, un po' come i musulmani che si aspettano vergini, fiumi di vino, e questi predicatori cristiani falsi sono lo stesso, sono uguali come questi musulmani che dicono in cielo sono 72 vergini, devi solo ammazzare la gente, morire in battaglia, più ne ammazzi più gloria, sono bugie. E questi predicatori falsi evangelici dicono lo stesso, e qui dovete fare niente, solo sedervi in panca, battere le mani, cantare, applaudire il predicatore, portare i vostri soldi, e in cielo tutto garantito. Sono bugiardi del diavolo, va bene? Scappate da queste chiese, non sono vere chiese. Una vera chiesa è quella che il pastore va davanti alle pecore in strada a evangelizzare, va bene? Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Possiamo visionare ancora un passaggio del video di John Bevere, magari l'ultimo passaggio, dura 40 secondi, e poi ti chiedo alcune domande.
Sì, e poi mi traduci l'inglese.
Sì, sì.
So, you know what people say to me? They retort, but John, God said, I'll never leave you nor forsake you. But John,
or that
I'm
no
secure
one can remove
in the
you
palm,
in the palm of God's hands.
Palm of God's hands. And yeah. I said, wait a minute, the Bible says he'll never leave us or forsake us, but he never said we can't leave him or forsake him.
Yeah, well, if you couldn't leave him, that would actually take away our ability for
free will.
And God would never do that to you. So it could not be that you can't do it. It is... Again, though, it is a, if you have experienced the Holy Spirit, if you experience the good
it's
news
so
of God,
difficult.
It is
so
want
hard
to
lose yourself.
Yes, it is not this thing that's going in and out. It is so hard, but it is something we need to tell people about.
John Bevere dice che alcune persone sono venuti a lui dicendogli, Giovanni 10:28 dice, Gesù dà vita eterna e nessuno può rapirci dalla sua mano, quindi vedi, Bevere, non si può perdere la salvezza. E lui invece risponde, sì, è vero che Gesù non ti lascia mai, non ti abbandona mai, ma tu puoi abbandonare lui. E poi il figlio di Bevere, che in questo video l'avete visto, dice, certo che puoi abbandonare.
Sono tutti e due molto simpatici, sono due simpaticoni e li voglio benedire e pregare per loro.
Sì, sì, io ti traduco quello che dicono.
Sì, no, voglio puntualizzare, non siamo qui a fare antagonismo, perché io li benedico perché loro sono bravissimi evangelizzatori, però mi sento in dovere anche di correggere con le scritture alcune cose che non quadrano.
E il figlio conferma il messaggio di suo papà, dice: certo che avendo il libero arbitrio che Dio ci ha dato, certo che possiamo abbandonare Gesù e la salvezza, altrimenti non avremmo un libero arbitrio. E John Bevere dice: è molto molto difficile perdere la salvezza, ma è possibile. E tu cosa dici, Giuseppe?
Io dico che se perdiamo la salvezza quando siamo nel libro dell'agnello, Gesù ha fallito, che ha promesso che non moriamo mai, non ci perderemo mai. Ebrei 13,5 dice: non ti lascerò mai, né ti abbandonerò mai. E se mio figlio fa degli sbagli, io lo correggo. Va bene? E qui stiamo parlando però a livello spirituale, qui stiamo parlando di sbagli col diavolo, con la perdita di salvezza. E il Signore non permette. Infatti, se andiamo in... Primo Corinzi 6, credo che sia. Andiamo lì.
Sì.
19:20.
Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Primo Corinzi 6, verso 19:20.
Quindi io voglio dire che, caro Vivia, carissimo John, io ti voglio bene. I tuoi insegnamenti e sua relazione col Signore sono molto buoni. Ma, io non posso venire a casa tua, una casa che magari tu hai dedicato a Cristo, e io decido di offrirla al diavolo. È la tua casa, tu magari non mi fai neanche entrare a casa tua. Non è la mia casa, anche se entro. Cioè, non ho i documenti. Io non ho l'autorità di prendere questa tua casa dalla, un tempio di Satana. Che praticamente è quello che tu stai dicendo, che io, uno può rinunciare alla sua salvezza. Cioè, così come la tua casa io non posso rinunciarla perché tu... Allo stesso modo, se tu adesso appartieni a Cristo, tu non appartieni più a te stesso, come la Bibbia dice. Neanche se impazzisci puoi dare la tua anima al diavolo. Perché? Perché la tua anima non è in tuo potere di darla a nessuno. L'hai data a Gesù, appartiene a Gesù. Lo abbiamo appena letto. Dice: il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. L'abbiamo visto, è così.
Sì.
L'ha appena letto Angelina, no?
Sì,
quindi cosa? Non appartenete a voi stessi. Siete stati comprati a caro prezzo, caro. Va bene? Quindi non apparteniamo, cioè io ho dato il mio cuore a Gesù, io ho rinunciato non alla mia salvezza, ma ho rinunciato alla mia dannazione.
Amen.
Qui non si tratta di rinunciare a Gesù alla salvezza, qui
sì,
si tratta che abbiamo già rinunciato al diavolo, agli spiriti satanici, spiriti di suicidio. Questo sarebbe un suicidio spirituale, questo qua.
Grazie Gesù.
Ci siamo?
Sì.
Ecco, cioè lui, in certo senso, vivere, Dio lo benedica, ma qui... Lui sta giocando con le parole, perché dice, Giovanni 10:28 dice, lui non ci lascerà mai.
Sì.
Però non dici che noi non possiamo lasciare lui, questo è giocare con le parole.
Ah.
E che discorso è questo qui? Questo qui stai proprio diventando un po' troppo negativo. Tu non rinuncerai a Gesù perché semplicemente non vuoi, e se per caso lo volessi, che non, tu sei troppo intelligente, tu non puoi volerlo, ma se tu lo volessi, Gesù arriva e dice: oh, Bivia, o fratello Giuseppe, che so io, ma che cosa acciderbolina state combinando qua? Volete rinunciare al live? Volete fare con quei cantanti di Hollywood che dedicano la loro anima al diavolo? Pensaci. Cioè, guarda, abbiamo visto Romani 2:4 prima. Cos'è che abbiamo visto? Abbiamo letto, spiegato. Ce l'hai, Angelina? Vuoi andare lì?
Vado lì, sì. Romani 2:4. Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Romani 2, verso 4.
Cioè nella Bibbia Dio dice che per amore di me stesso io ti guiderò al ravvedimento. In Osea Dio dice: per amore di me stesso io perdonerò la mia infedele in Israele, rappresentata da Gomer, la prostituta. Cioè, Dio interviene non perché ce lo meritiamo, ma perché per amore di se stesso. Cos'è se stesso? la giustizia, l'amore, la salvezza, la benedizione. E quando Gomer torna in se stessa, dice, ma mi conviene che torno da mio marito, Osea, che rappresentava Dio. I miei amanti non mi soddisfano, mi hanno tradita, mi hanno abbandonato. Era meglio mio marito. Capito? Noi non possiamo rinunciare a noi stessi, perché Dio ha messo dei paletti, ha messo una siepe di protezione. Ma nessuno di noi è in grado di arrivare in cielo. Gesù dice, chi persevera sino alla fine sarà salvato, Matteo 24,13. E qui arriva un altro giocatore di parole, dico, vedi qua Gesù dice che devi perseverare sino alla fine, allora no, non sto parlando di opere. Sta dicendo, voglio interpretare un pochino, alla luce delle altre scritture, no? Sta dicendo, se non perseveri sino alla fine, la tua salvezza sarà falsa. Sta dicendo questo. Ma se la tua salvezza è vera, persevererai sino alla fine.
Sai, credo che ha più senso questa spiegazione che quella del libero arbitrio, come abbiamo sentito. Perché, come tu dici, se noi possiamo abbandonare la nostra salvezza, vuol dire che in un momento di pazzia, in un momento di desolazione, di tristezza, senza saggezza...
Desiderio di suicidio spirituale.
Uno dice, oh Dio, sono arrabbiato, io rinuncio alla mia salvezza, ma non sai neanche cosa stai dicendo.
E allora Dio interviene, infatti riceviamo lettere di fratelli che dicono, io ho venduto l'anima al diavolo quando ero piccolina, e noi gli abbiamo detto, guarda, adesso credi in Gesù, ti ha perdonato il Signore, sei una nuova persona. E questa ragazza, questa sorella, si torturava da più, da quanti anni?
Da 40 anni.
Da 40 anni che si torturava.
Sì.
Perché da piccolina ha detto, vendo la mia anima al diavolo. Aveva 10 anni?
8 anni. E così una cosa pazza che ha detto, senza pensare, non sapeva cosa sta dicendo. Quindi non è giusto che in tali momenti uno perda la sua salvezza.
In tali momenti di incoscienza.
Sì.
E una moglie può dire al marito, ti odio. E quello lo divorzia. No, quello deve avere pazienza, che la moglie si calma.
Che si pente.
Cioè, il Signore è capace, ha la forza, il Signore ha abbastanza potenza. L'elettricità nel regno di Dio non diminuisce. Cioè Lui è in grado di proteggerci, di salvarci e mantenerci salvato. Quando andiamo a 2 Timoteo 1, dice una bella scrittura, verso 12.
E anche per questo motivo che soffro queste cose.
E non me ne vergogno.
Ma non me ne vergogno perché
so in chi ho creduto.
E sono convinto che
Egli ha il potere
di custodire il mio deposito
fino a quel giorno.
Secondo Timoteo 1, verso 12.
Cos'è che sta dicendo Paolo? Che fino a quel giorno ci sarà uno spirito, parentesi, santo, lo Spirito Santo, che lo custodirà, lo proteggerà, lo manterrà, lo guarderà dal diavolo fino a quel giorno.
Sì,
io sono andato a Roma, ho visto il posto dove hanno tagliato la testa Paolo. Si chiama località Tre Fontanelle. Cioè, hanno fatto una chiesa sopra, un'orribile chiesa. Le fontanelle non si vedono, hanno nascosto tutto. Messo la luce sotto il moggio. E cosa ha fatto Paolo? Lì era lì. Si è avviato al boia, ha guardato la scure, poi avrà guardato il cielo, avrà abbassato la testa, pam, il modo migliore di morire, ghigliottina, non senti niente. E cielo, eccomi qui. E chi è che gli ha dato questa forza? A lui era un ebreo, giudeo, con grande forza. No, caro, quello era lo Spirito Santo. Ci rendiamo conto? Le nostre opere non c'entrano più. Le nostre opere non ci hanno salvato per far parte della sposa di Cristo. Le nostre opere non ci toglieranno dalla sposa di Cristo.
Grazie.
Ma come fai a far parte della sposa di Cristo senza opere, per grazia, e poi per le opere ne esci? Non è possibile! Non c'entrano più le opere. Se abbiamo dato tutto al cuore di Gesù, attenzione, ha detto tutto. Differenza tra libro della vita è libro dell'agnello e sta in una parola. Sì, questa parola è tutto. Tutto il cuore, mezzo cuore.
Sì,
non puoi servire due padroni. Vai alla chiesa, ti segui, ti siedi sulla panca a ascoltare panche. Mezzo cuore a Gesù e mezzo cuore alla tua religione, no, non è sufficiente per la sposa di Cristo. La sposa di Cristo non è in questi mausolei, è nelle strade a cercare pecore, amen, di casa in casa, negozio a negozio, di nazione in nazione, di città in città. Se hai soldi vai con la macchina, se non ce l'hai vai con la bicicletta, se non hai bicicletta vai a piedi. Gesù non c'aveva neanche una bicicletta e ha vinto il mondo. Quindi che il diavolo non ci dica, uè, qua dobbiamo, se non hai tot soldi non puoi. Ora, la nostra salvezza non è più basata sulle opere di nessun tipo, neanche opere cristiane, ma ora è in Cristo, la sua opera sulla croce che ci salva e che ci mantiene salvati, capito? Non sono le nostre opere. Mi dice Efesini 2:8-9, per grazia che siamo salvati.
Amen.
Non in virtù delle opere,
per grazia,
che nessuno si ne vanti. Amen. Le opere né ci salvano, va bene, né ci mantengono salvati, ma è la grazia. E se siamo sposi di Cristo, il nostro cuore pieno lo mostrerà, le nostre opere. Angelina, andiamo a Romani 8, che è ora di chiudere qua, 38-39.
Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Romani 8, 38 e 39.
Allora, caro fratello, posso chiamarti fratello perché so che tu sei di cuore sincero per il Signore. E allora, io credo che ti sbagli, caro fratello Bivia, però niente di male, io ho sbagliato tante volte nella mia vita, più di te. Ma credo che ti stai sbagliando quando tu pensi che il libro della vita, il libro dell'agnello sono gli stessi, ma non ti preoccupare, cioè, tutti impariamo uno dall'altro. Praticamente se siamo nel libro dell'agnello in nessun modo potremmo scegliere di abbandonare Gesù e suicidarsi nello spirito. Come Adamo ed Eva sceglie di seguire il diavolo e morire. Non lo credo.
C'è un'altra scrittura che per me dimostra che io non posso rinunciare alla mia salvezza. È in 1 Pietro 1,4, dove dice che mediante la risurrezione di Gesù io ho ricevuto una eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile. Essa è conservata in cielo per me. 1 Pietro 1,4. Se la mia eredità è conservata in cielo per me, mi aspetta, come posso io adesso rinunciare a quello che mi aspetta nel cielo?
No, è impossibile. È impossibile, come dire che, non so, il fuoco è asciutto, fuoco è bagnato, l'acqua è asciutta. È semplicemente un'impossibilità. Non c'è una probabilità su 500.000 miliardi, no, non c'è proprio. Perché? Perché la mano di Cristo che ti protegge. Come dice 1 Corinzi 6:19, abbiamo letto prima.
Sì, sì.
Cosa dice? Dice, siete stati comprati. Versetti 19 e 20. Non appartenete a voi stessi.
Esatto,
siete stati comprati.
Sì.
Uno schiavo non può dire, io adesso decido di cambiare padrone. Adesso
rinuncio al mio padrone.
Capito? Agar, la schiava di Sara, dice, non voglio che Abramo e Sara siano i miei padroni, cambio padrone, non è in grado, non può, neanche se vuole. 1 Corinzi 3:23 dice, voi siete di Cristo, Cristo è di Dio. Giovanni 17:9, prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi. Figurati se Dio ci fa cascare nelle grinfie del diavolo. Romani 14:8, un'altra bella scrittura, sia dunque che viviamo, che moriamo, siamo del Signore. Fratelli, viene la tribolazione, il diavolo marcherà i suoi schiavi con il suo 666, ma Cristo ci libera. Andiamo a Efesini 1, Angelina, perché lì c'è un sigillo che Dio ci protegge dalla tribolazione che viene. Verso 13.
In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Efesini 1:13.
Amen.
Qui parliamo di quelli sigillati nel libro dell'agnello, che non perdono mai la salvezza.
Che non perdono mai la salvezza.
Sì.
Cirina, mi dà una scrittura, Ebrei 10, per favore. 10:14.
Ebrei 10. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Ebrei 10, verso 14.
Ricordi cosa Gesù ha detto in Matteo 19, al giovane ricco? Se vuoi essere perfetto,
sì,
allora abbandona tutto e seguimi. Mm-hmm. Qui vediamo questa scrittura, Ebrei 10, 14, che qui sta parlando di quelli che Dio ha resi perfetti, sta parlando della sposa di Cristo. Mm-hmm. E se ci rende perfetti, in nessun modo andiamo a dare l'anima al diavolo, ma stiamo scherzando.
Infatti dice per sempre.
Guarda,
sai che nel video che abbiamo visionato, il figlio di John Bevere dice che lui per tanti anni aveva questa paura: oggi sono salvato, più tardi non lo sono, domani di nuovo mi salvo perché mi pento, poi di nuovo perdo la salvezza. Ha detto che era sempre su e giù, con queste paure nel cuore.
Ma guarda, una cosa molto semplice, guarda. Tu perdi la salvezza e com'è che la riacquisti? Cosa devi fare per riacquistarla?
Ricevi Gesù, non lo so. Quindi, lo ricevi come salvatore.
Quindi lo ricevi di nuovo?
Penso di sì.
E quindi cosa fai? Nasci di nuovo?
Sì.
Quante volte puoi rinascere? Cos'è una reincarnazione spirituale? I reincarnatori dicono che loro sono reincarnati milioni di volte. E un cristiano che perde la salvezza come fa a riacquistarla? Che fa? Deve rinascere di nuovo. Quante volte puoi rinascere di nuovo?
Non credo, no. Perché in questa scrittura di...
Non c'è nessun fondamento biblico.
Ebrei 10:14 dice, egli ha reso perfetti
per sempre.
Una volta per sempre.
Guarda, secondo Timoteo 2, Angelina, da che siamo in chiusura, verso 13.
Se lo rinegheremo, anche egli ci rinegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Secondo Timoteo 2:13.
Allora, ci rinnegherà cosa? Qui bisogna analizzare. Cosa ci rinnega? I premi. I premi. Perdi la corona. Non sei la sposa di Cristo.
Si vergognerà di noi.
Magari risorgerai a vergogna eterna, quello che ti pare.
Sì.
Ma però rimane fedele lui. Noi siamo infedeli. Se lo rinnegheremo, egli ci rinnegherà. Quindi lo dice nel Vangelo. Chi mi rinnega, io mi vergognerò davanti agli angeli. Però lui rimane fedele, nel senso che, se sei salvato, rimani salvato. Mm-hmm. Magari ci sarà gente che sono sposa di Cristo, va bene, io non lo so perché non è che posso dire chi è, chi non è, eccetera. Non lo sappiamo, magari può rinnegare la sua chiamata sposa di Cristo, ma non perde la salvezza. È come le vergini senza olio. Perdono il matrimonio, non possono entrare, il Signore si vergogna di loro, però non è che è detto andate al lago di fuoco, ci siamo?
Sì, sì.
Ora, questa verità, guarda, l'ultima scrittura nel Vecchio Testamento, perché nel Vecchio Testamento questa verità di cui stiamo parlando, che non siamo i soli a crederci, sono altri cristiani meglio di noi che ci credono che non puoi perdere la salvezza dal libro dell'agnello. Okay. E fu rivelata nel Vecchio Testamento. Andiamo al Salmo 89, versetti, attacchiamo dal 28, questo che sto dicendo, già nel Vecchio Testamento Dio l'aveva rivelato a Davide. Andiamo al 28, Angelo.
Gli conserverò la mia grazia per sempre, il mio patto con lui rimarrà stabile. Renderò eterna la sua discendenza e il suo trono come i giorni dei cieli. Se i suoi figli abbandonano la mia legge e non camminano secondo i miei ordini...
Cioè uno salvato dice, ma io adesso voglio suicidarmi, basta, voglio morire nello spirito.
Se violano i miei statuti e non osservano i miei comandamenti, io punirò il loro peccato con la verga e la loro colpa con percosse.
E non dice il lago di fuoco.
Ma non gli ritirerò la mia grazia e non verrò meno alla mia fedeltà. Non violerò il mio patto e non muterò quanto ho promesso. Una cosa ho giurato per la mia santità e non mentirò a Davide. La sua discendenza durerà in eterno e il suo trono sarà davanti a me come il sole. Sarà stabile per sempre come la luna e il testimone che è nei cieli è fedele. Salmo 89, versi 28 a 37.
Quindi praticamente qui abbiamo due dottrine nella religione, una falsa e una vera. Una dottrina dice possiamo morire, possiamo perdere la salvezza, possiamo andare all'inferno, seguire il diavolo. Questa è una dottrina. E l'altra dice no, perché Gesù ti protegge, le sue mani ti proteggono, il suo sangue ti protegge. Lui non permetterà al diavolo di riprenderti. Quindi scegli. Io spero di avere presentato abbastanza scritture, perché la verità è che non puoi perdere la salvezza del libro dell'agnello, dico.
Sì, sì.
E per me è la vera verità, per me poi ognuno dovrà scegliere.
Ma hai dato una pioggia di scritture. Infatti ho notato anche John Bevere nel suo video dice è molto molto difficile perdere la salvezza, perché lui stesso ha trovato tante scritture che sono al contrario di questa dottrina. Quindi al massimo che lui arriva dice è molto difficile perderla, ma in realtà non puoi perderla. Le scritture sono chiare.
Sì, però non c'è nessuna scrittura che dice chiaro hai perso la salvezza.
No, non c'è.
La parola salvezza non c'è da nessuna parte, no. Che la perdi. Puoi perdere le benedizioni, puoi diventare pieno di fango, puoi così, tutto quello che ti pare.
Ti cancella dal libro della vita?
Sì.
Ma non dice perdi la salvezza?
Ma non dice ti cancella il libro della vita a quelli che erano salvati in Cristo?
No, no.
È chiaro che ci sono due libri, due salvezze se vuoi chiamarla, due vite eterne diverse. È chiaro che ci sono due. Però non dice da nessuna parte che la salvezza di Bolognello che la puoi perdere, da nessuna parte.
E per capire questo soggetto, perché John Bevere sì, porta alla luce alcune scritture che danno l'impressione che si perde la salvezza. Per capire l'equilibrio giusto è necessario di capire la rivelazione dei due libri.
Bene.
Altrimenti non ha senso.
Altrimenti lì c'è il bandolo della matassa.
Ci sono due libri.
Rileggi per cortesia Apocalisse 13:8. Che devo assolutamente chiudere.
Apocalisse 13:8. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Apocalisse 13, verso 8.
Ora, se tutti quelli sul libro dell'agnello, ma tutti, cioè sono salvati e nessuno di loro, nessuno può
adorare
essere cancellato, può essere adorare l'anticristo, nessuno. Uh-huh. Ma allora questo, se come dice Vivia, il libro della vita e il libro dell'agnello sono gli stessi, questo c'è una dissonanza scritturale,
vero.
Perché qui abbiamo Apocalisse 3:5 che viene che
sì.
Uno può essere cancellato, e allora non va con Apocalisse 13:8,
sì.
Il libro dell'agnello, che tutti rimangono fedeli, e nessuno, posso ripetere nessuno 10 volte, che si perde. Com'è possibile che nessuno inciampa, viene cancellato, dice io adoro il diavolo, il mio nome è Giuda, io... Nessuno!
Sì.
Perché? Perché quelli del libro dell'agnello sono quelli che, uno, hanno dato tutto il cuore a Gesù, ma non solo tutto. Due, ci sono le mani di Gesù a proteggerlo. E possiamo pensare che il diavolo viene e dice scusa Gesù, io sono più potente di te, sposto la tua mano e mi prendo quest'anima. È possibile questo?
No.
Ma stiamo scherzando.
No.
Se il diavolo aveva questa potenza nel deserto l'avrebbe vinto a Gesù e la risurrezione l'avrebbe bloccata. Ma siccome il diavolo è sotto i nostri piedi, davanti a Gesù c'ha la tremarella, i diavoli in Matteo capitolo 8 dicevano sei venuto a tormentarci prima del tempo. Apocalisse 20 verso 10, il diavolo viene cacciato nel lago di fuoco, dove sono là ad attenderlo l'anticristo, il falso profeta, la bestia, il falso profeta. Uh-huh. Angie, io mi fermo qui, guarda.
Sì, grazie, è stato interessante. Spero anche per i fratelli hanno chiarito un po' le loro idee e svanito le loro paure nel nome di Gesù.
Ecco, non abbiate paura. Gesù, guarda, Gesù dice, io non ti lascio, tu sta parlando alla sposa di Cristo, io non ti lascio sposa fedele, come ti lascerei? Non vedi quanto ti ho amato? fino al Calvario, fino alla croce. Come potrei, dopo essere morto sul Calvario, lasciati cadere dal diavolo, al diavolo di nuovo? Io ti ho comprato col mio sangue. Non è in tuo potere andare all'inferno, neanche se lo vorresti, che tu non lo vorrai mai.
Amen.
Gesù dice, sono false dottrine.
Amen.
È vero che può essere cancellato, certo, Apocalisse 3:5 viene cancellato. È vero che perdi la corona perché sei della chiesa di Laodicea, ma sì, ma non erano nella sposa di Cristo, non erano nel libro dell'agnello. Angela, io mi devo fermare.
Grazie, allora ci fermiamo.
Guarda, suonano le campane.
Grazie,
devo
sì.
Proprio fermarmi.
Sì, allora salutiamo i fratelli.
Fratelli, scriveteci. Abbiamo corso biblico che chiamiamo gratis.
Sì.
Non è troppo caro, no?
No, è gratis.
I predicatori vendono libri di tutte le parti, di destra e sinistra, e uno che vuole sapere la verità deve pagare. Per sa. Ma invece Gesù ci ha detto a noi ed altri, meglio di noi, non si vende la mia parola. In nome di Gesù Cristo. Fratelli, se ci volete bene, spero di sì, inoltrate questi messaggi.
Amen.
Che inviateli a tutti gli indirizzi che avete e sarete missionari, sarete piccoli apostoli. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Un abbraccio, un bacio.
Ciao, Dio vi benedica, vi abbraccio forte, ciao.
fai nuova ogni cosa. Gesù, tu fai nuova ogni cosa.